Paul Sacher, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Il 26 maggio del 1999 si spegne a Basilea Paul Sacher, un nome che a molti, a meno che non si tratti di addetti ai lavori, non dirà tantissimo. Si trattava di un direttore, d'orchestra, ma anche di un direttore di coro svizzero, ma soprattutto di un patrono delle arti, di un impresario con vedute larghissime, di uno di quegli elementi che forse potrebbero essere meglio definiti come degli enzimi preziosissimi, uno di quegli organismi, in altre parole, che svolgono una funzione di catalizzazione degli elementi, di aggregazione e perciò anche di creazione di qualche cosa di nuovo. La sua formazione è classica in tutti i sensi della parola, studia al Conservatorio di Basilea, prosegue per altri conservatori, si perfeziona negli anni 20 con Felix Weingartner per quello che riguarda la direzione d'orchestra, ovvero uno degli ultimissimi, forse l'ultimissimo, grande allievo di Franz Liszt e anche uno dei direttori d'orchestra europei più rispettati del periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale. Detta così, non sarebbe la sua una vita o un'attività così straordinaria. Ma cominciamo a mettere assieme alcuni elementi. Quello che caratterizza Sacher più di ogni altro direttore d'orchestra, impresario, patrono delle arti, è la quantità veramente stupefacente di lavori molto importanti per la musica del XX secolo, commissionati direttamente da lui a una serie di compositori di altissimo livello. Alcuni nomi: Igor Stravinsky, ad esempio il concerto in re di Stravinsky, il cosiddetto Basel Concerto, è dedicato a Paul Sacher, che lo commissionò, lo ordinò e lo fece eseguire. Lo fece eseguire con il suo ensemble, perché nel 1926 Sacher dà vita alla Basler Kammerorchester, l'orchestra da camera di Basilea, della quale continuò a occuparsi fino al 1987, ma che non ha nulla a che fare con la Kammerorchester Basel, che fu fondata nel 1984 come evoluzione della Serenata Basel e che con Paul Sacher in questione non ha nulla a che vedere. Sempre per questo suo ensemble, per questa sua piccola orchestra, quindi già parliamo di un elemento multiplo, particolarmente adatto alla musica, sempre molto flessibile, molto fuori dagli schemi convenzionali che riguardano l'organico del XX secolo, riesce a ottenere cose come il doppio concerto per due orchestre d'archi, pianoforte e timpani di Bohuslav Martinu, moltissimi lavori di Arturo Neger, non pochi lavori per piccolo ensemble di Franck Martin, e quindi siamo nell'ambito anche di musicisti svizzeri o di adozione o di nascita, anche se poi attivi come nel caso di Neger in Francia. Paul Hindemith, Hans Werner Henze, Richard Strauss, Elliot Carter, Witold Lutosławski, le famose variazioni Sacher, il doppio concerto per piccola orchestra da camera, oboe e arpa, Chain Deuxième, Henri Dutillet, Trois strophes sur les noms de Sacher, Harrison Birtwistle, Pierre Boulez, e non pochi lavori sono dedicati a lui, più un'altra serie che vedremo più in là. Come poteva permettersi tutto ciò Sacher? Aveva a sua disposizione un bilancio colossale per questa Basler Kammerorchester, per l'orchestra da camera di Basilea? Non esattamente. Sacher in realtà nasce come uomo molto ricco e, pur non crogiolandosi affatto nella sua ricchezza, che oltretutto si moltiplicherà in maniera spaventosa a un certo punto della sua vita, usò ciò che aveva soprattutto per creare arte. E forse vale la pena ricordare che fra i tanti compositori cui si rivolse c'era anche Béla Bartók, che per lui scrisse la sonata per due pianoforti e percussioni, il sesto e ultimo dei suoi quartetti per archi, la musica per archi, percussione e celesta, e anche l'ultimo suo lavoro scritto su suolo europeo, ovvero il divertimento per archi. Del divertimento per orchestra d'archi di Béla Bartók abbiamo ascoltato il movimento iniziale, l'allegro non troppo, l'esecuzione è quella del New England Conservatory, in realtà di Boston, in realtà si tratta di una prova d'esame, di un saggio, ma con risultati direi più che lusinghieri. Zacher non si limita soltanto alla sua attività nell'ambito dell'orchestra da lui fondata, fonda anche un altro gruppo che avrà un'importanza notevole nel corso di tutta la vicenda musicale europea del XX secolo. E sto parlando della Schola Cantorum Basilensis, che fu fra i primissimi gruppi dediti alla cosiddetta musica antiqua e nel cui ambito, nel cui seno, cresceranno anche strumentisti di notevolissimo livello. Quello che stupisce, sotto un certo aspetto, è che le cose registrate, le opere registrate da Zacher alla testa della sua Camera Orchestra non siano poi così tanti, ma invece erano tantissime le esecuzioni. Parlavo di Arthur Honegger, figura importantissima dell'avanguardia musicale francese prima della Seconda Guerra Mondiale. Due sinfonie furono scritte su impulso diretto di Paul Zacher e noi in particolare sentiremo la Quatrième Sinfonie, la quarta sinfonia, l'altra è la seconda. Questa quarta sinfonia è intitolata anche Delice Basilensis. Noi ascoltiamo il primo movimento, lento e misterioso, nell'esecuzione dell'Orchestre National de l'ORTF, diretta da Charles Münch. Mentre l'orchestra da camera di Basilea fu seguita amorevolmente, continuativamente, fino quasi all'ultimo, da Paul Zacher, non altrettanto può dirsi della Schola Cantorum, che lui continuò a finanziare, a supervisionare e a rivedere, fondata da lui nel 1933. Un gruppo che poi comincia a marciare con un passo del tutto autonomo e che fu diretto per molti anni da Hans Martin Linde, ma all'interno della quale o con la quale lavorerà molto spesso anche René Jacobs. Quello che noi ascoltiamo adesso è un oratorio piuttosto interessante di Antonio Caldara, Maddalena ai piedi di Cristo, in particolare l'aria dell'amor celeste, numero 12, numero musicale 12 all'interno della partitura, Spera, consolati, nella esecuzione di Andrea Scholl. L'orchestra è quella della Schola Cantorum Basilensis e la direzione è quella di René Jacobs. Al di là di questo lavoro continuo di commissione per la propria orchestra di esecuzione, Zacher seppe coltivare rapporti intensi, personali e perfino caldi con molti compositori e seppe anche in buona misura aiutare coloro che nelle vicissitudini sempre molto complesse dell'Europa attorno agli anni 30 e 40 si trovarono in serissime difficoltà. Ne nacque naturalmente un grosso archivio, l'archivio fatto semplicemente dalle partiture autografe dei compositori che mandavano a Zacher e alla sua orchestra i lavori da Zacher stesso commissionati. Un archivio che Zacher, da bravo svizzero, seppe custodire molto gelosamente e molto efficientemente, ponendolo anche a disposizione di chiunque fosse interessato. E che poi, dopo la sua morte nel 1999, è divenuto la base sulla quale si è creato e si è espanso un istituto fra i più importanti, forse il più importante in Europa per la musica contemporanea, perché questo che doveva essere un archivio personale di partiture, di annotazioni per le varie esecuzioni, di fogli utili al lavoro orchestrale, di corrispondenza con i compositori circa questi lavori, si espanse piano piano in un archivio onnicomprensivo. Igor Stravinsky cedette su compenso buona parte del suo archivio personale a quella che divenne la Fondazione Paul Sacher Stiftung, che ha sede a Basilea, proprio di fronte alla celebre cattedrale della cittadina renana, questa cittadina che è un punto di congiunzione fra il mondo germanico e quello francese. Ma non solo Stravinsky, perché oramai moltissimi compositori piano piano stanno lasciando, hanno lasciato alle cure molto amorevoli, molto efficienti e molto precise della Fondazione Paul Sacher i propri archivi. Due casi ci riguardano piuttosto da vicino e sono quello di Luciano Berio e di Luigi Nono. I loro archivi, piuttosto sostanziosi ed importanti, si trovano per l'appunto a Basilea. Ma dicevo di una serie di composizioni che vengono iniziate, intraprese da compositori per il loro patrono, senza che vi sia una sollecitazione diretta da parte di Sacher stesso. Al 70° compleanno di Sacher, 12 compositori che intrattenevano con lui rapporti di grandissima e cordiale amicizia: Conrad Beck, Luciano Berio, Pierre Boulez, Benjamin Britten, Henri Dutilleux, Wolfgang Fortner, Alberto Ginastera, Cristobal Halfter, Hans Werner Henze, Heinz Holliger, Klaus Huber, Witold Lutosławski, sono dei nomi da trattare con tutto il dovuto rispetto, decidono, la sollecitazione, l'impulso viene dal violoncellista Mieczysław Rostropowicz, di scrivere una serie di composizioni per violoncello solo, utilizzando quale base di elaborazione o del materiale musicale, o meglio, quale base del materiale musicale, il nome di Sacher, che compone una sorta di criptogramma musicale, perché la S, o meglio S in tedesco, è mi bemolle, la A è la, C o C è do, H è il si naturale, E è mi, e R, non sapendo cos'altro fare, visto che mancava la D, viene trasformato in re, adottando elasticamente invece la denominazione delle note in vigore in tutto il mondo che non sia di lingua inglese o tedesca. Sachere viene fuori, e ne nascono 3 epigrammi per violoncello solo di Conrad Beck, Les Mots sont allés di Luciano Berio, Message Esquisse per 7 violoncelli di Pierre Boulez, il tema Sacher di Benjamin Britten, Trois strophes sur le nom de Sacher di Henri Dutilleux, Zum Spielen für den 70 Geburtstag, tema e variazioni per violoncello solo di Wolfgang Fortner, Punegna di Alberto Ginastera, variazioni sopra il tema Es Sachere di Cristobal Halfter, Capriccio per Paul Sacher di Hans Werner Henze, il quale dedicherà, una volta morto Sacher, a Sacher la sua 10ª sinfonia, la Ciaccona per violoncello solo di Heinz Holliger e infine la Transposizio ad infinitum di Klaus Huber, dimenticavo le variazioni Sacher di Witold Lutosławski. Insomma, una figura centralissima che non fece mai mancare un consiglio, un aiuto concreto, a volte in forma anonima, a tutti i suoi musicisti, e che decise di impiegare il notevole capitale che si era trovato fra le mani a favore dell'arte. Insomma, una sorta di figura a metà fra l'imprenditore moderno e il mecenate rinascimentale. Ma dicevo che la sua fortuna a un certo punto aumenta colossalmente e lui decide di nuovo di impiegarla tutta a favore della musica. Perché aumenta spaventosamente? Non per una serie di speculazioni fortunate, ma perché semplicemente in seconde nozze sposa l'unica erede della compagnia farmaceutica Hoffmann La Roche, uno dei 6 giganti della farmacologia mondiale, con moltissimi brevetti ancora oggi, piuttosto preminenti e importanti. Si calcolò che al momento in cui morì, il 26 maggio del 1999, Paul Sacher fosse il terzo uomo più ricco d'Europa, aveva 93 anni, e un'eredità colossale fatta di aiuto e di incoraggiamento ad altri perché creassero. Sotto questo profilo, una figura proiettata nel futuro ed estremamente moderna. Per ricordarlo, infine, credo che la cosa migliore sia salutarci con una delle sue composizioni, o per meglio dire, con una delle composizioni da lui commissionate più celebri, e si tratta del Basel Concerto, o Concerto di Basilea, di Igor Stravinsky, un concerto per orchestra d'archi in re maggiore. È notissimo agli ascoltatori di Radio 3 perché il secondo movimento costituisce la sigla di Radio 3 Suite. Noi ne ascoltiamo il terzo movimento, Rondò Allegro, nell'esecuzione dell'Orchestra da Camera di Stoccolma, diretta da Esa-Pekka Salonen.
Il 26 maggio 1999 muore a Basilea Paul Sacher. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio. Thank you.